pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate. Siete all'ascolto di Radio Popolare, io sono Giulia Stripoli, come al solito un buon inizio di settimana, buon lunedì 17 di febbraio. Questo spazio si chiama Vieni con me, lo sapete che è quello che prende spazio all'interno del pomeriggio di Radio Popolare. Fino alle ore 17.30, in vostra compagnia, soprattutto perché lo sapete, questa puntata, anzi in generale questa trasmissione, si compone anche delle vostre voci, che potete condividere chiamando lo 0233 001 001, oppure anche via SMS, WhatsApp, email al 331 6214013, o diretta a chiocciolapopolarinetwork.it. Sì, vabbè Giulia, ma per fare cosa? Per dire che? Ma intanto per fare le vostre segnalazioni, appuntamenti, occasioni, concerti, insomma ciò di cui vi piace raccontare, che altrove, insomma, spazio non ne ha. Qui sì, accadono talvolta cose straordinarie, un po' magiche. Oggi è una di quelle occasioni che questa trasmissione ha, questa mission, come dicono quelli bravi. Ovvero fare incontrare le persone, fare rete, realizzare connessioni con molti di voi anche lì fuori, che a un certo punto scrivono a vieni con me @radiopopolare.it e ci dicono, mi dicono: ciao Giulia, sono un'artigiana, mi chiamo Sara Cusa e vorrei raccontare Cuci Lento in trasmissione da te. Allora che fai? Non le dai il benvenuto? Ciao Sara, ben arrivata, benvenuta.
Ciao Giulia, grazie.
Ma grazie a te per essere qui. Cuci Lento, non solo perché qua siamo slow, ma anche perché proprio tu dal Cilento vieni.
Esatto, dal Cilento.
Avete capito? Insomma, la vera sorpresa, la vera meraviglia, non è solo che Radio Popolare un po' supera confini, ma anche che poi a un certo punto ci si presenta e ci si vede di persona. Insomma, quindi questo lunedì 17 di febbraio, è lunedì, nostra giornata della moda sostenibile come sempre, in compagnia della nostra Sara Cusa, Cuci Lento, e poi anche a seguire come al solito appuntamenti, occasioni di scambio, perché appunto le parole non possano rimanere solo così in balia dell'etere, ma occasioni anche per poter parlare delle cose di cui scambiamo qui in onda. Questo fine settimana, dal 21 al 23 di febbraio, ci sarà lo Fashion Weekend, quindi a seguire nella seconda parte vi parliamo anche con Deborah Lucchetti della campagna Abiti Puliti di questo appuntamento da non perdere, che vedrà arte, performance e anche tanti talk a proposito di quello che è un po' il mondo della moda. Intanto, come al solito, musica.
Oltre un muro, i messicani, in mezzo al mare, donne e bambini, vite diverse come i destini, poi tutti uguali nei casini. Sta per salire, cresce come un'onda e sembra di toccare il cielo e ritornare giù. Se un desiderio vive in un questa speranza dentro me è senza confine. Non c'è ragione, è senza confine. Mi nasce dal cuore e partire da qui. Danno fuoco alle foreste, per le buste, per le feste. Studiano schemi, algoritmi. vicini, tutti uguali. Sta per salire, cresce come un'onda e sembra di toccare il cielo e ritornare giù. Se un desiderio vive in una stella, questa speranza dentro me è senza confini. Il sole, la luna, intanto la vita è Babilonia, dea d'ama, Demetra è natura, gli oceani ne maia, giardini malia, è tutto quel che serve, c'era già, il resto è l'umana storia.
Confine, un brano di Giorgia, tanto per riprendere un po' quell'ondata sanremese sulla quale probabilmente la maggior parte di noi persone che lavorano nelle radio, e beh dai, un po' la cavalchiamo. Questa però ovviamente non era un brano in gara a Sanremo, anzi l'avete sentita in altre modalità, con altre sonorità. Questo invece è brano dall'album del 2023, Blu. Allora, vi raccontavamo, abbiamo iniziato questa nuova puntata, tra l'altro qualche giorno che non ci si sente, cari ascoltatori, care ascoltatrici, sempre bello rientrare, soprattutto farlo quando appunto ci sono occasioni particolari, speciali come quella di quest'oggi, perché vi dicevamo, vi dicevo che non sono sola nello studio 2 di Via Ollearo. Oggi qui con me c'è una di voi, un'ascoltatrice, Sara, che mi ha scritto qualche tempo fa raccontandomi un po' della sua attività di impresa artigianale, Sara, e niente, quindi io l'ho invitata a raccontarla anche a voi, perché oltre ad essere una bellissima storia, mi sembrava anche la possibilità di ribadire a voi che siete all'ascolto in questo momento, scrivetemi anche voi, qualora aveste magari delle belle storie originali, interessanti da raccontare, sempre ovviamente relative a questioni che trattiamo in questa trasmissione, ovvero la sostenibilità, la circolarità, la moda critica, come quella che realizzi tu, Sara. Cucilento, allora io mi taccio perché vedo che tu invece in religiosissimo silenzio, da brava ascoltatrice, mi guardi e annuisci. Ahimè, però, invece abbiamo bisogno delle tue parole, non solo del tuo sorriso molto gradito, che devo dire è anche piuttosto emozionante, perché partiamo intanto anche da com'è questa esperienza. Tu che di solito Radio Popolare la vivi dall'altra parte.
È emozionantissimo. Anzi, mi scuso per la voce, perché purtroppo sono stata vittima dell'influenza. È molto emozionante, ti ringrazio per questo spazio che dai a Cucilento, che dai a me, e come ascoltatrice di Radio Popolare da anni, veramente sono felicissima di potervi conoscere, di poterti conoscere di persona.
Anche io, devo dire, occhi a cuoricione, tu hai ascoltando Vieni con me, tra l'altro hai pensato giustamente fosse un po' la trasmissione per te, perché tu hai questo progetto che si chiama Cucilento. E che cosa fai, e soprattutto come nasce Cucilento?
Questa è la cosa. Allora, questo progetto nasce nell'agosto del 2022. E io faccio upcycling sartoriale, recuperando materiali che si chiamano MPS, le materie prime seconde, che sono le reti di ulivo, le vele di barca, i big bags, ma anche tutti gli scarti di fabbrica, stoffe, tappezzeria, Per inizialmente il progetto nasceva per fare la spesa senza plastica, quindi aiutare a comprare sfuso, togliere di mezzo tutti i prodotti che vengono da molto lontano per invece proporre delle soluzioni come retine, come piccoli sacchetti per comprare senza plastica. E poi man mano, arrivando nuovi materiali, ho ampliato, ho fatto le sciopere, ho fatto i marsupi, insomma mi sono anche dedicata alla creazione di articoli che sono più di moda, di oggettistica, che però è una moda etica. Ecco, responsabile, perché è fatta da tre sarte più me e in un ambiente completamente agricolo, rurale.
Filiera cortissima e ambiente sostenibile, immagino anche lavoro condiviso piacevole, perché sei riuscita a creare una piccola impresa dove c'è appunto un bel rapporto, anche una bella rete di relazioni che tra poco continuiamo a raccontare. Ma un passo ancora più indietro, perché tu in realtà non nasci in Cilento, anzi ti ci trasferisci dicendo: ma chi se ne frega di farmi di stare in città, esatto. E dove eri?
Ero a Bruxelles, eravamo a Bruxelles con Stefano e Samuele Elia, i nostri figli.
E il tuo compagno.
Esatto, mio marito. E, abbiamo deciso 3 anni fa di andarcene. Io facevo la project manager in un'associazione che si occupava di senza tetti, lui il coordinatore delle operazioni di Medici Senza Frontiere. Abbiamo detto basta. Ce ne andiamo, cerchiamo di essere coerenti, perché avevamo il lombricompost sul balcone, le piante dovunque, compravamo i prodotti che venivano dal sud Italia a dei prezzi folli e vedevamo la situazione in Cilento completamente incoerente. Abbiamo detto no, ci serve una pausa, quindi siamo andati in campagna con i bambini e dalla pausa è rimasta la vita. Alla fine siamo rimasti là e siamo felicissimi là, con galline, cani, alberi piantati. E sì, è una vita, non tornerei indietro, ma mai. Non è semplice, cioè non voglio farlo, certo. Diventare un sogno roseo in cui la decrescita felice è semplicissima, è anche fatta di tante rinunce, anche... un lusso, secondo me, perché comunque devi avere la consapevolezza e la capacità di poterti reinventare anche a livello economico, cioè nei primi tempi sei sui risparmi e scommetti sulle nuove aziende, quindi poi noi siamo folli, perché io ho creato Cucilento, lui ha creato la sua e quindi, però anche la...
Certo, non stiamo a romanticizzare, no, la scelta l'ho fatto io, no. Chi se vuoi puoi, perché sappiamo tutti e tutte che non è assolutamente così. Però tu sei un bel esempio, adesso dico una parola che negli ultimi anni ha assunto un'accezione un po' negativa, ma che in italiano significa questo, ovvero sei stata resiliente, cioè hai saputo... riuscire a gestire delle difficoltà mettendole un po' a tuo vantaggio. Decidi di andartene con la tua famiglia da una grande città quale Bruxelles a vivere in campagna in Cilento e da lì nasce Cucilento, ma nasce osservando la realtà intorno a te, cioè esatto. Tu ti ritrovi lì e inizi a vedere che intorno a te
c'è un uso di plastica completamente esagerato. E poca consapevolezza dell'oro che hanno tra le mani, che sono i prodotti freschi, che sono i legumi, che sono il fatto che c'è plastica dovunque, plastica, la famosa bioplastica, che non è altro che plastica che si disgrega ancora peggio nel terreno, quindi esatto, va proprio nelle radici della pianta, quindi è terribile. E quindi dovendo fare un prototipo per questo progetto che stavo seguendo, un progetto imprenditoriale, era Ferragosto, eravamo al sud Italia, ho detto chi mi fila a Ferragosto a sud Italia, quindi ho fatto il kit per la spesa senza plastica, che ho distribuito gratuitamente con un questionario per avere il feedback, e la gente mi ha chiesto di comprarlo. Quindi è stato anche molta fortuna, lo devo dire, e anche tanto supporto di gente che ha visto nel progetto una possibilità di cambiamento.
Un'idea,
ma anche il fatto di dire: caspita, non ci avevamo pensato che le reti di ulivo le possiamo riutilizzare. in questo modo.
Non ci avevamo pensato che le vele delle barche potessero diventare delle ottime borse da mare, iperresistenti, resistono all'acqua, sono durissime, ma udite udite, sono anche difficilmente smaltibili perché non sono fibra pura. Sara, tu mi...
Esattamente, sono comunque fibre con la plastica, quindi sono trattati come rifiuti speciali, diciamo, e bisogna pagare per smaltirle, così come le reti di ulivo, così come i big bags. Quindi la gente spesso non vuole pagare per smaltirle. Chi fa le vele nuove lascia le vele vecchie alla veleria, e la veleria, che sono piccoli artigiani, si chiama Delta Sales a Torre del Greco, sono bravissimi, ma sono piccoli artigiani anche loro, quindi ha un costo per loro. E così come le reti di ulivo, se tu sei un privato e hai delle reti che si strappano, per poterle smaltire devi pagare, così come le aziende. Quindi spesso sono lasciate nei terreni e
a inquinare
perché ovviamente si sgregano.
Si sgretolano, rilasciano microplastiche,
esatto.
E ce le troviamo anche nel nostro bel salmoncino dentro il forno, che poi sai a 180 gradi, bello sformato in plastichina,
bene.
Sì sì, buono, si scioglie in bocca. Beh, Sara, che dire, noi ci ascoltiamo intanto ancora un po' di musica, ma poi continuiamo a raccontare la tua esperienza con Cucilento, ma anche a porci anche delle domande, perché insomma capire un po' come anche iniziare a fare dell'upcycling, come anche essere presi proprio sul serio, no? Cioè ci sono tante domande, ovviamente anche le vostre, se avete voglia, se volete, sempre allo 02 33 001 001 o anche al 331 62 140 13 intanto. Paul Weller.
Can't nobody need you like I need you, yeah. Why you
16:50, Sara, parlavamo fuori onda, direi di continuare la nostra chiacchierata, ciò di cui proprio stiamo parlando in questo momento mentre ascoltavamo il pezzo, ovvero quella voglia, quelle idee che talvolta ci prendono e che poi diventano realtà, non tanto perché qualcosa dobbiamo fare e quindi di qualcosa bisogna campare, tutti e tutte abbiamo bisogno di pagare le bollette, ma c'è anche un po' la voglia proprio di fare rete, cioè, e di farlo in un modo che possa essere utile per noi, ma sostenibile poi per l'ambiente circostante, oltre a quello che di fare, tu dicevi,
di mettersi insieme e anche dare l'esempio del fatto che si può fare. Non è un percorso roseo, ma il fatto che ti metti insieme, che crei delle novità, stimola anche attorno a te la voglia di fare cose nuove, cose diverse, uscire fuori dal se è sempre fatto così. Quindi lo vedo con le sarte, per esempio, erano sarte classiche, una faceva gli abiti da sposa, un'altra faceva... quando all'inizio le ho contattate, mi hanno un po' presa per pazza, dicendo: ma tu recuperi questi materiali, ma che dobbiamo fare con le reti di ulivo? Ma stai scherzando? E alla fine si sono accorte che sì, ha un senso, perché si toglie di mezzo dalla natura, anche perché il laboratorio è in mezzo a un'azienda agricola, ho recuperato le vecchie stalle di un'azienda agricola, quindi proprio siamo immerse nella natura, e quando vedi che man mano crei bellezza con quello che era la monnezza, come si dice a Napoli, e dai anche un'opportunità di lavoro, di emancipazione, di autonomia economica.
Questo, il progetto che tu avevi fatto partire proprio da un'idea embrionale, piano piano cresce nell'arco di 2 anni, queste sarte alle quali tu fai riferimento sono delle tue colleghe, collaboratrici ormai?
Allora, sì, lavorano come... come si dice, in autonomia, nel senso che le pago, però l'idea...
Come libere professioniste.
Esattamente, con una paga dignitosa.
Però appunto tu mi raccontavi anche questo progetto, diciamo che poi è un progetto femminile di emancipazione, di empowerment.
Completamente, cioè... mi sono veramente arrabbiata all'inizio perché nessuno aveva un conto, nessuno aveva una modalità personale per poter essere pagata. Quindi ho battagliato per farle aprire PostaPay e altre soluzioni per poter essere pagate, non pagate sul conto dei figli o sul conto dei mariti, per avere la propria indipendenza e cominciare a mettere da parte chi si è comprato una macchina professionale, chi si è emancipato anche da una situazione familiare complicata, e questo per me è la più grande soddisfazione.
Certo, è aver messo a terra qualcosa di... molto più grande fuori dall'autoimpresa,
sì,
che
sì,
può avere la soddisfazione quanto vuoi di aver creato poi un progetto che va con le sue gambe, ma nel momento in cui crea anche poi qualcosa di utile,
esatto,
e creare valore è un po' poi la cosa più bella. E Sara, allora intanto vabbè, io il tempo scorre, ma facciamo un po' in tempo, ci siamo poste dei punti, ovvero raccontare come un po' far partire anche un'idea, un progetto di upcycling. Tu come ci si fa? Ci si far prendere, ci si fa a far prendere sul serio, ecco, facendo upcycling?
Questa è una grande domanda, anzi sei la risposta, sono molto felice.
No, perché spieghiamo un po' la logica di chi decide di fare upcycling puro, cioè
sì,
si parte davvero dal recupero delle materie,
esatto,
prime. Quindi raccontare, vendere qualcosa a qualcuno che non esiste è sempre difficilissimo, farlo poi con gli scarti ancora di più.
Esatto, e quindi al momento la mia strategia è andare fuori per essere vista e poi tornare dentro, cioè ho cercato dei punti vendita nelle città, fuori da dove vivo, anche in Europa, quindi a Bruxelles, in Francia, e credo che questo sia un mio punto di forza, avere questo lato internazionale, perché l'upcycling è molto più compreso purtroppo al nord. E, per esempio, giù in Cilento andare in giro con una rete di ulivo come shopper non è così affascinante.
Non ancora,
non
a meno che non sei quello radical chic che va in vacanza, poi però
paga al soggiorno migliaia di milioni e che c'ha l'aria condizionata anche
dopo.
Vabbè, ma questo è un altro paio di maniche, quindi farlo davvero, ecco, perché passare dalla chiacchiera alla realtà sono due cose diverse.
Esatto, quindi piano piano, con piccoli passi, anche portando avanti il progetto con una coerenza, quindi non cercare di fare degli exploit, ma soprattutto cercando di convincere le aziende, quello che si chiama il business to business, quindi andare al laboratorio che fa lievitati e dire: quest'anno ti va ad imballare i panettoni con le rete mie, così fai capire ai tuoi clienti che c'è un vantaggio a comprare il tuo panettone.
Door to door.
Esattamente.
Door to door, proprio bello, anche, immagino impegnativo.
Sì, però
iper local, tra l'altro.
Esatto, sì, infatti su tutti i produttori locali, piano piano si espande, quindi anche laboratori di cosmetica che decidono di lavorare con me e non con altre soluzioni, perché recupero il materiale, quindi non si compra niente di nuovo, ma si utilizza quello che già c'è, e questo, quando fai cosmetica naturale, ha un valore aggiunto. L'idea di farsi prendere sul serio è questa, cioè vedere anche che c'è una coerenza dall'inizio alla fine. Non è tanto per il marketing, non voglio diventare un grande brand di marketing, voglio portare coerenza.
Mi stavi per togliere mi hai tolto di fatto le parole di bocca, perché la cosa che talvolta bisogna ricordare, e lo ribadisco felicemente, è che c'è sempre un po' l'agguato del pensatore maligno, ovvero, ma questo così c'è l'ambizione. Non è che tutti e tutte noi dobbiamo diventare dei grandi imprenditori o delle grandi imprenditrici. Talvolta la parola impresa può essere utilizzata anche con scopi, come dire, logici e benefici, puramente letterali, ma fare appunto qualcosa di intelligente e sostenibile, utile, che crea valore. Poi vabbè, io mi ripeto talvolta, ma mi fa piacere ribadirlo, perché appunto tu hai detto
questo.
Non c'è la voglia di diventare un'impresa né di fare i miliardi, vorrei semplicemente vivere facendo qualcosa che sia utile e che possa dare anche un po' un imprinting di buon esempio, perché no, a qualcuno che arriva dopo di me. Bello, questa è una bella storia, è una bella storia, Sara. Io ti ringrazio ancora per avercela portata. Continuiamo un po' a raccontarla anche nella seconda parte di Vieni con me, solo che c'è un minutino di pausa, poi torniamo qui, brano, e poi anche sentiamo Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti, fine settimana impegnativo, quello del 21-23 febbraio. Voi rimanete all'ascolto e proprio un minuto e torniamo qua, seconda parte, Vieni con me.
that you were awake. I try but always break, cause the day always lasts too long.
Sande, Heaven, ore 17.04 su Radio Popolare. Ben ritrovati, ben ritrovate ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovata anche a te Sara, la mia ospite, ospite ascoltatrice di oggi, ancora di nuovo ben ritrovata Sara, Sara Cugia. Pronuncio bene il tuo cognome?
Non troppo.
Non troppo lo pronuncio bene,
no.
Di Giulia Senaia.
Cugia
con Cugia. Due G. Ah, vedi, io da romana cerco di ridurre il raddoppiamento,
no, invece, no.
Invece vedi, less is more in questo caso,
no.
Manco per niente. Va bene, allora Cugia, quindi
Cugia.
Sara Cugia, di Cucilento, questo progetto che mi hai raccontato, che io rilancio volentieri, proprio perché dicevamo è sempre bello riuscire ad arrivare intanto in territori inaspettati. Appunto, tu vieni dal Cilento, ci saluta tra l'altro anche il nostro ascoltatore Leccese, ormai un abitué di Vieni con me, anche lui un saluto non dal Cilento ma dalla terra dell'usore, lumare, l'uientu, ovvero il Salento. E io ribadisco ancora una volta che è possibile interagire con la diretta, con questa ancora per un'altra ventina di minuti, con la sottoscritta e Sara. Stiamo parlando di upcycling, di moda sostenibili, di reti artigianali. Potete mandare un messaggino al 331-6214-013, anche a diretta@popolarenetwork.it. Mi piacerebbe sapere se ci sono artigiani, artigiane, persone che lavorano magari con le mani, che realizzano cose all'ascolto. Mi piacerebbe sentirvi. È aperto anche il telefono per le vostre telefonate allo 02 33 001 001. Tra pochissimo anche con noi Deborah Lucchetti, perché c'è lo Fashion Weekend da Mosso 21-23 febbraio. Quante cose, quante cose. Sara, però con te raccontavamo un po' Cucilento, questa attività, quanto di fatto sei riuscita anche a creare un po' di rete sociale, di valore. È un progetto che davvero si è fatto poi rete, sostegno, proprio di empowerment. E quanto è difficile anche... Tu prima sei entrata in studio e mi hai detto, certo che fa strano, oltre che vederla la radio, anche non sentirla, ma anche percepire proprio quanto sia diversa Milano adesso.
Sì, completamente.
che ci sono. Secondo te un progetto come il tuo a Milano che difficoltà avrebbe, che magari non ha invece in un piccolo centro?
Ma a Milano magari reperire le materie prime,
ecco.
Come prima cosa.
Sì, yeah, vedi.
Perché probabilmente è un po' più complicato, nascosto o magari organizzato, cioè lo smaltimento funziona perfettamente a Milano, non lo so, e quindi non si riesce a recuperare.
Sì e no, diciamo sì e no.
Non credo ci siano cose abbandonate in mezzo alla strada, come può essere purtroppo in Cilento. Sì, ci sono.
Guarda, è sicuramente una città che ha... come tutte le città, io capirai, figurati, vengo da Roma e quindi potrei raccontarne che voi umani, che cosa non avete visto, cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. E anche a Milano la raccolta differenziata sicuramente funziona, ma c'è una gestione palazzo per palazzo. Non significa che non ci siano talvolta rifiuti anche piuttosto ingombranti per strada, solo
okay.
Che sono, di certo non sono le vele
delle barche,
no. Con le reti degli ulivi, magari, questo no.
Allora l'idea è anche di poter guardare dietro casa sua, casa propria, e capire che cosa ci si potrebbe fare. Quindi se l'avessi fatto a Milano magari mi sarei fatto venire un'altra idea con altri materiali a disposizione.
No, però tu mi dicevi proprio che talvolta la città ti dà delle occasioni, come può essere quella più ampia diffusione, però una minore coerenza, magari. Esatto. Ecco.
Sì, sì, no.
Questa cosa della coerenza volevo un po'.
Il fatto di essere coerente e dire, ok, io voglio essere più vicino alla natura, voglio avere una relazione molto più stretta e autentica con la mia famiglia, con un lavoro che non sia semplicemente un lavoro per fare carriera o per fare soldi, ma anche che dia un senso al mio essere su questa terra, per diventare filosofica. E in città io lo vedo completamente incoerente. Io lavoravo nel sociale, ma vedevo i miei figli massimo 2 ore al giorno. Appunto, ne raccontavo prima, di facevo la spesa nel bio e nello sfuso di prodotti italiani a 7-8 euro al chilo, quando sapevo che giù li buttavano. Quindi per me, alla fine, se voi, non è stato neanche consapevole la ricerca di felicità, però credo che il fatto di stare bene, in coerenza il massimo possibile durante la tua giornata, è un avvicinarsi allo stare bene, allo stare felice. E per me Cucilento è questo, cioè il fatto di produrre ma non sovrapprodurre, dare un senso, anche un'opportunità a delle aziende di trovare alternative per impacchettare le loro cose, dare lavoro a delle donne che non avevano opportunità lavorative se non con delle paghe completamente indecenti e delle condizioni completamente da schiavitù, donne italiane e non, cioè senza distinzione. Alla fine per me questo è l'importante in quello che ho messo in piedi, non il fare impresa, il fare il massimo business, cioè è avere questa etica, questa coerenza.
Ecco, la resilienza della quale raccontavamo un po' prima, esemplare, è proprio questa possibilità anche di dire si può fare, cioè cercare di stimolare sempre l'invenzione di situazioni migliori, di mondi migliori, di occasioni migliori, cercare anche appunto di mettersi un po' nella possibilità di poter, sì, magari inventare, senza romanticizzare, no, senza dire è facile, anzi immagino la difficoltà, qual è stata la tua difficoltà che pensavi inizialmente?
La prima difficoltà è stato trovare le sarte, perché avevo del lavoro, quindi, ma trovare manodopera, perché erano molto diffidenti. Cioè il tessuto sociale, io non appartengo al Cilento, e quindi grazie a persone che mi hanno sostenuto, hanno creduto in me, mi hanno passato i contatti, mi hanno fatto da tramite per poter creare questa rete, trovare le persone per lavorare con me, e quindi questa è stata la prima sfida. La seconda è far vedere che si può fare, cioè è possibile mettere la spesa nella rete dell'ulivo, è possibile utilizzare dei big bags per fare altro, e ha un senso, soprattutto in questo, anche per esempio creare un marsupio, no? Con degli scarti di una tappezzeria, perché non è valorizzato quanto un marsupio di una grande marca? Io l'ho disegnato, l'ho creato dall'inizio con le sarte, l'abbiamo lavorato insieme.
Quindi tu dici ci sarebbe da fare anche ovviamente un ragionamento proprio diverso su come è organizzata e gestita il rapporto lavoratori, lavoratrici, filiera, grande filiera, sì, sì. Insomma è proprio un settore che però ecco da rivedere con tutte le falle che ha. Ce lo possiamo far raccontare sicuramente in maniera anche un po' più approfondita, dettagliata e competente dalla nostra ospite, Deborah Lucchetti, che è la coordinatrice della campagna Abiti Puliti, perché non a caso ovviamente l'abbiamo invitata a ribadire un po' l'appuntamento con questo fine settimana, questo evento che si chiama Fashion Weekend, e che si compone di vari momenti sia artistici sia performativi, proprio per tenere, come si dice, sempre acceso un po' il faro sull'occhio, cioè per tenere sempre aperto l'occhio critico sul mondo tessile, sul mondo moda, tessuti, perché effettivamente è necessario, serve. Intanto Nessun Dolore, Lucio Battisti.
Un po' stupita, perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorata, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie d'orgoglio e di sesso.
amanti. Allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza di bambina senza troppa pazienza.
Quando Lucio Battisti cantava questo pezzo, Nessun dolore, all'album Una donna per amico. Ultimi 10 minuti, vieni con me, io sono Giulia Stripoli, c'è anche Sara Cugia. L'ho detto bene?
Brava.
Bene, eh? Intanto è arrivata anche Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti. Ciao Deborah.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao. Allora, mi piacerebbe dire un po' quasi la stessa cosa. No, ma nessun problema nel, non so, non raccogliere ancora i tessuti in maniera differenziata. Cosa vuoi che sia? E invece hai che dolore, altro che nessun dolore, Deborah. Allora, Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti, ci fa compagnia e termina con noi questa puntata dedicata, come sempre, ai temi della moda critica, della moda sostenibile. Il lunedì, durante Vieni con me, perché il prossimo fine settimana, questo che arriva il 21-23 di febbraio, da Mosso c'è un appuntamento proprio dedicata alla transizione giusta nella moda. Si chiama Fashion Weekend. Deborah.
Ecco, partiamo dal titolo.
Sì.
Fashion Weekend. Allora, partiamo dal titolo perché in realtà questi 3 giorni sono un viaggio che noi vogliamo fare insieme a chi vorrà venire a trovarci. Appunto insieme delle filiere della moda, queste filiere globali super articolate che appunto attraversano tutto il mondo come delle arterie, no? Portando merci, tonnellate di merci, vestiti, scalzature, accessori, borse, cinture, di cui tra l'altro non abbiamo molto bisogno, questo è un punto fondamentale, ma il tema è, il titolo è fashion perché siamo veramente allo fashion, diciamo così. Io quindi partirei da questo punto, del perché abbiamo fatto questo festival, e voglio citarvi soltanto due dati, poi ce ne sarebbero veramente decine, potremmo stare qui un giorno a chiacchierare insieme.
Partiamo da quelli più semplificativi, proprio così, tanto per... darci un'idea.
Allora, parto con uno che mi ha sconcertato, di uno dei rapporti più recenti che sono usciti sul tema. Allora, ogni anno sono prodotti 100 miliardi di capi, di questi il 69% è fatto di plastica da combustibili fossili. E delle rilevazioni che hanno fatto nel mare Artico nel 2016 ci dicono che il 92% delle microplastiche che hanno trovato nell'Artico erano fibre, no? E di queste più del 73% poliestere, che tra l'altro non è biodegradabile, e di queste fibre si prevede un aumento che arriverà, si dice, nei prossimi 10 anni a una produzione di 92 milioni di tonnellate. Allora, questo è un primo dato che ci dice appunto quanto è tossica e quanto è impattante l'industria della moda. Tocco solo il tema delle microplastiche, ma poi c'è il tema dell'acqua, dei fattori climalteranti, degli input chimici cancerogeni, cioè ci sono tantissime questioni che non posso dire qui in questo momento.
No, ma quello tra l'altro che avevamo toccato un po' anche noi, anche con la nostra Sara Cucilento, proprio perché lei recupera invece dei tessuti proprio per evitarne la dispersione, perché appunto, lo ripetiamo, il riciclo totale di una fibra si fa solo se questa è unica, cioè cotone, lino, eccetera, eccetera. Altri materiali composti non sono riciclabili, non li possiamo scomporre. Quindi sì, esatto. Immaginiamo un po' l'invasività di queste materie, di questi materiali.
Esatto, tra l'altro adesso solo l'1% è ciclabile, più o meno sono circa 92 miliardi di tonnellate all'anno, i rifiuti che invece finiscono ovunque, no? nelle discariche a cielo aperto, ovviamente nel sud globale, che poi diventano percolati, infiltrano le falde acquifere, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un disastro. L'altro dato che vorrei darvi, invece, cambiamo per un attimo lente di osservazione, passiamo alle questioni sociali, che sono quelle di cui noi come campagna ci occupiamo di più e da più tempo. Parliamo dei salari, ok? Una questione fondamentale che ci riguarda tutti e tutti, anche in Italia, tra l'altro, no? Allora, la moda, lo sappiamo, lo ripeto, lo ribadisco, si fonda strutturalmente su salari da fame, no? Cito due esempi distantissimi, uno il Bangladesh, dove i salari oggi sono stati portati a 100 euro al mese, pensate, 100 euro, dopo l'ultima revisione è stata fatta nel 2023, quando ancora c'era il governo autoritario di Sheikh Hasina, che è poi stata cacciata dal movimento degli studenti lo scorso estate. Pensate che per arrivare a quei 100 euro, che hanno quasi raddoppiato quelli di prima, erano 60 euro prima, ci sono avuti 4 morti, decine di feriti e 160 persone arrestate. Ok? Insomma, e pensate che il sindacato ne voleva il doppio, cioè la richiesta sindacale era di 200 euro al mese per stare al minimo necessario per sopravvivere, siamo arrivati a 100 euro. Questo è il Bangladesh, che produce tutta la fast fashion del mondo, insieme alla Cina ovviamente, ma il Bangladesh è il secondo produttore mondiale di fast fashion che arriva poi in Europa.
Ecco Deborah, noi ragionavamo un po' insieme proprio su questa cosa, ovvero di quanto talvolta la fast fashion non è solo il prodotto, il fast fashion è proprio un modello di business che talvolta viene scelto di essere applicato e purtroppo si riproduce in maniera piuttosto facile.
Esatto, è un modello di business perché i salari da fame tra l'altro sono ovunque nella traiettoria, sono nel sud globale, ho citato il Bangladesh, ma sono anche qui, nel cuore dell'Europa, del Made in Italy. Scusate, vogliamo citarlo un minuto, il caso Montblanc, che forse è stato anche trattato nella vostra trasmissione, attualmente è una vertenza molto importante in corso, dove i lavoratori pakistani e immigrati che lavorano a Prato, in una delle aziende fornitrici di Montblanc, prima di essere sindacalizzati e di essere regolarizzati, poi sono stati licenziati, fra l'altro, prendevano 3 euro all'ora per delle borse che venivano vendute a 1500 euro. Quindi stiamo parlando di situazioni di fame e di diseguaglianza ovunque nel mondo. Quindi, sì,
e aggiungo, qua non era più la situazione dall'altra parte dell'oceano, ma da qui a pochi chilometri da dove parliamo in questo momento.
Esattamente, quindi la povertà e la diseguaglianza, ma anche i danni ecologici, diciamo climatici, sono assolutamente interconnessi e hanno le stesse cause. Cioè le cause sono quelle che dicevi prima, cioè un sistema industriale di fatto basato proprio in maniera strutturale sullo sfruttamento delle persone, degli umani, degli animali è della natura, quindi un modello estrattivo lineare, no? Cioè che prende, assorbe, estrae valore, no? Per fare prodotti di cui peraltro, dicevo prima, i miliardi di prodotti, i 100 miliardi di capi all'anno di cui non abbiamo bisogno, che diventano anzitempo rifiuto, i famosi 92 miliardi di tonnellate, e tutto questo viene fatto sfruttando biecamente le persone e la natura. E quindi è un modello che peraltro ha nomi e cognomi, che è del tutto insostenibile, cioè si produce troppo, si consuma troppo e male, a ritmi elevatissimi.
E si rimette zero, questa è anche l'altra verità.
Esatto.
Tutto questo, talk, io faccio una velocissima carrellata di quelli che sono un po' i temi e i temi centrali alle ore 19, venerdì 21, mode e narrazioni, appunto siamo allo Sfashion, come vestirsi in un pianeta in crisi, ci sarai te Deborah, ma ci sarà tantissimi anche tanti altri e altre ospiti, poi sabato 22 si continua, c'è la performance, c'è moda dal basso, moda e attivismo, e poi ancora una presentazione del libro alle ore 18, l'Odissea d'Abdul, domenica 23 febbraio, perché anche lì mondo, diciamo, la filiera della moda si estende anche per mare, lì dove appunto ci sono persone che vengono poi per poter lavorare e si trovano invece nell'inferno in terra, e la cosiddetta terra promessa, che ahimè non esiste, e che l'industria della moda è una di quelle che purtroppo non sembra, ma foraggia fortissimamente. Deborah, noi purtroppo il tempo chiude, il tempo scorre e noi abbiamo necessità di chiudere, però ancora un minuto per poter ricordare un po' dove poter trovare tutte le informazioni, pagine, poi data e dove.
Allora, ci trovate su abitudini.org, il nostro sito, abbiamo naturalmente le pagine sui nostri social che sono costantemente aggiornate, ci trovate da Mosso dal 21 al 23 febbraio, da mattina a sera, venerdì cominciamo in realtà alle 18 col primo talk, vi aspettiamo quindi con questo weekend che intende ribaltare la narrazione sulla moda e portare un bagno di realtà, per ricominciare da lì e capire come trasformiamo in una chiave costruttiva ma anche radicale un sistema così importante e così impattante però per la vita di molti e molte, per le comunità in tutto il mondo e anche per l'ambiente.
Grazie Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti, 21, 22, 23 di febbraio da Mosso per lo Fashion Weekend. Grazie Deborah, ciao!
Ciao a voi, ciao, grazie!
Mentre invece, Sara, noi quando ci ritroviamo?
Quando vieni in Cilento.
C'hai ragione. Mi sembra un invito da dover cogliere, cioè che sto qui a pensarci.
Infatti,
decisamente. Ci ritroviamo però sicuramente sulle tue pagine Instagram, che sono...
Cucilento Upcycling,
c'è anche il sito cucilento.com, insomma trovate tutte le sue creazioni, tutte le attività, ma anche gli eventi ai quali partecipi e insomma tutto quello che ti riguarda, pagina Instagram, Facebook, sito e tutte cose. Noi però ci dobbiamo risentire decisamente,
sicuro.
Se non fosse dal vivo telefonicamente, visto che ci ascoltiamo, ecco.
Io sicuro te ti ascolto.
Grazie mille, è stato davvero un piacere parlare con te, davvero un bel esempio appunto di come si può fare un'impresa che abbia sostenibilità, logica e cuore. Quindi grazie mille Sara Cugia Cucilento. Noi ci risentiamo domani, ascoltatori e ascoltatrici, grazie ancora per aver passato del tempo con me. Vieni con me, torna domani puntuale, stesso posto, stesse frequenze, alle ore 16:30. Grazie Sara Cugia ancora.
Grazie Giulia, grazie mille.
A presto. E noi a domani. Un abbraccio a tutti e a tutte. Ciao.